Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono. E allora apriamo questa prima parte di Al di là della notizia, cronache e commenti, con Vincenzo Giardina, giornalista, esperto di questioni africane. Benvenuto, ben ritrovato e auguri.
Auguri, buongiorno.
Allora, inizio con una citazione da un articolo di Limes a firma di Rino Tavarelli. Nato sul niente, in preda alla carestia e perennemente sull'orlo della guerra civile, il non stato africano è una polveriera. Stiamo parlando di Sud Sudan, questo appunto non stato. Adesso con Giardina capiremo il perché. Questo stato, dicevamo, che rischia una guerra civile come negli anni 90 accadde in Ruanda.
Sì, il Sud Sudan è divenuto indipendente nel luglio 2011, è lo stato più giovane del mondo, però trascorsi appena 2 anni e mezzo, hai ricordato la guerra civile terminata all'inizio degli anni 2000. Ebbene, nel dicembre 2013 è cominciato un nuovo conflitto civile, che non è concluso, che ha provocato, costretto più di 2 milioni di persone a lasciare le proprie case, spesso attraversando i confini con l'Uganda, con l'Etiopia. Le vittime sono decine di migliaia, queste sono stime dell'ONU. Questa mattina l'agenzia di stampa Dire, una delle agenzie, delle poche peraltro, che continuano a raccontare con regolarità le vicende sud-sudanesi, un paese che spesso non compare sulle mappe della grande informazione, ha rilanciato un appello del vicepresidente del Sud Sudan, Taban Deng Gai, al capo dei ribelli Riek Machar. È il tempo della pace, non è più il tempo della guerra, torna in Sud Sudan in pace. E in realtà un appello per la pace, certo, ma in realtà un appello dietro il quale si nascondono rivalità che non sono state risolte. Brevemente, Riek Machar è da alcuni mesi in Sudafrica, fuggito dal Sud Sudan dopo la ripresa dei combattimenti nel luglio scorso a Juba, una ripresa dei combattimenti che ha affossato l'accordo di pace raggiunto nell'agosto 2015, che aveva fatto sperare in una fase nuova segnata dall'entrata in carica di un governo di unità nazionale nel quale Riek Machar avrebbe dovuto servire come vicepresidente. Ebbene, Riek Machar è stato destituito e fuggito, al suo posto Deng Gai, di fatto sul terreno scontri che continuano a contrapporre, e nei prossimi mesi il timore è che i combattimenti riprendano in modo ancora più intenso, perché adesso in Sud Sudan è la stagione secca, le piste della savana tornano percorribili dopo la stagione delle piogge. Ecco, le ostilità non sono cessate, anche e anzi nei prossimi mesi, come peraltro di recente il Consiglio dell'ONU per i diritti umani ha lanciato un allarme a Ginevra pochi giorni fa, ebbene il rischio è che le violenze si intensifichino.
Vogliamo anche spiegare perché il Sud Sudan è considerato dunque un non stato, nel senso weberiano del termine, insomma.
Del Sud Sudan è stato raccontato, in parte cogliendo un elemento vero, il peso che divisioni e ferite che hanno contrapposto in più occasioni a lungo durante la prima, la seconda guerra civile sud-sudanese, sudanese, e poi ancora nel conflitto recente cominciato nel 2013, hanno contrapposto appunto comunità diverse. Ci sono i Dinka, il gruppo che fa riferimento al presidente Salva Kiir, e ci sono i Nuer di Riek Machar. Ecco, si è finito spesso per raccontare questo conflitto anche come una contrapposizione tra anime di un paese, tra l'altro, che da un punto di vista etnico è straordinariamente variegato. Le etnie del Sud Sudan, come peraltro in diversi messaggi i vescovi sud-sudanesi hanno sottolineato, sono più di 60 le etnie del Sud Sudan. Ecco, ricordiamo un messaggio dei vescovi sud-sudanesi proprio dopo i festeggiamenti per l'indipendenza. Ecco, il messaggio era intitolato 63 etnie, una sola una sola lingua. Questo a sottolineare che cosa? Proprio il rischio che in realtà il nuovo Stato potesse essere lacerato da contrapposizioni anche di carattere intercomunitario.
Allora, siamo intanto in collegamento con padre Daniele Moschetti, missionario comboniano che ha vissuto 7 anni proprio in Sud Sudan. Chiedo dunque a Vincenzo Giardina di rimanere con noi. Padre Daniele, grazie, benvenuto.
Ciao, buon anno a tutti.
Buon anno. Allora, stiamo parlando di una realtà difficile, quella del Sud Sudan, dove le crisi sono croniche, ce lo dicono i numeri. Su 12 milioni di persone, circa 4 milioni e mezzo soffrono di grave insicurezza alimentare, quasi 2 milioni sono profughi interni e oltre 1 milione i rifugiati nei paesi confinanti. L'economia è agonizzante, c'è un'inflazione che è salita, esplosa ed è la più alta del mondo, al 700%, e i prezzi dei beni alimentari superano di 10 volte la media degli ultimi 5 anni. Ovviamente gli stipendi, potete immaginare, non sono erogati da mesi. Questo è un veloce profilo di una terra che, sempre citando alcuni esperti, è nata sul nulla. Come si vive sul nulla, padre Daniele?
Sì, guarda, intanto una piccola correzione: la inflazione è 850% in questo momento, quindi questo per dirti come questo è un continuo movimento, e quindi la peggiore unicamente al mondo. Tanto per fare un esempio, in Italia penso che ci sia l'1% o qualcosa del genere di inflazione, tanto per fare un paragone. E quindi capisci che la situazione della gente diventa sempre peggiore. Cioè, dall'anno scorso 2016, da gennaio praticamente 2016 a gennaio 2017 adesso, questo è stato schizzato a 850% di inflazione. Quindi un dollaro che ormai è schizzato quasi a 100 scellini per un dollaro, mentre prima era 1 a 3 a gennaio dell'anno scorso. Quindi capite che il potere d'acquisto della gente è quasi assurdo, non c'è più proprio. Poco lavoro, quindi la gente fa veramente grande fatica a vivere, a sopravvivere soprattutto. Come hai detto tu, i milioni di persone scappate all'estero, sia per discorso di fame, perché c'è veramente un grossissimo rischio fame in alcune zone, soprattutto della guerra di questi 3 anni. Ma poi c'è anche tutto un discorso di insicurezza che logicamente fa scappare la gente, non soltanto di quelle zone dove all'inizio dei tre stati su dieci che erano del Sud Sudan, dove c'era la guerra, dove c'era il petrolio, oggi il conflitto è esteso a tutto il paese. E quindi il discorso di approvvigionamento, di strade assurde dove non arrivano camion, o pochissimi camion possono arrivare nelle altre città, le strade sono veramente distrutte, e la gente davvero, dico, per me è un grande miracolo quello che vedo, più che miracolo, un grande pena, perché poi vedi la gente come stringe la cinghia nonostante le grandi difficoltà che continuano a aumentare e non diminuiscono. Però con tutto questo non si perde la speranza, questo è importante, perché la gente ancora crede in un cambiamento, certo ha paura, però c'è ancora un desiderio di grande cambiamento, in positivo si intende. Però quindi questo è un po' un lavoro che tutti insieme si deve fare, cioè la comunità internazionale e soprattutto i leader politici e militari del Sud Sudan e le chiese insieme, perché oggi come oggi le uniche realtà credibili rimane solamente esclusivamente le chiese. Questa è la comunità internazionale, si è reso conto sempre di più, perché sono quelle più vicine alla gente, e questo è fondamentale.
Oltre alla diplomazia vaticana, che sappiamo essere al lavoro, la Chiesa proprio sul campo come agisce? Cioè, padre Daniele, tu sei andato in Sud Sudan e durante una giornata cosa facevi? Cosa ti veniva chiesto?
Beh, logicamente ho iniziato a lavorare con i Dinka in mezzo alle foreste dei Dinka, quindi con centinaia di migliaia di vacche, perché logicamente sono pastoralisti Dinka come i Nuer. E mentre altre antiche sono molto cantadine, altre. La mia realtà era quella che lavoravo con i inizialmente iniziavo con i giovani, quindi cercare di fare formazione appunto umana, spirituale e soprattutto anche di preparare anche un futuro, perché quando sono arrivate nel 2009, c'erano grandi speranze, grandissime speranze, perché si desiderava l'indipendenza che poi è venuta nel 2011. Quindi sono stati grandissimi segni, bellissimi davvero, di grande partecipazione cittadina, soprattutto delle donne, che più del 50% hanno votato a favore dell'indipendenza. E quindi il tutto insieme, il 98% dei cittadini aveva votato per staccarsi dal Sudan. Quindi questo è un grande segno. Quindi la formazione umana e spirituale è fondamentale, perché un paese che è uno fra i più poveri al mondo, dove l'educazione delle donne è il 95% sono analfabete. E quindi i giovani, i bambini, sono milioni di bambini che hanno perso la possibilità dopo l'indipendenza e dopo, logicamente dopo questa guerra del 2013, hanno perso la possibilità di andare a scuola. L'ultimo anno sono stati 1300 bambini in più soldato, ok? Quindi siamo arrivati a 17.000 bambini in questo momento, dal 2013 a oggi sono 17.000 bambini soldato. Quindi stiamo celebrando il Natale, abbiamo celebrato il Natale, capire cosa vuol dire per un bambino perdere completamente la propria dignità, la propria identità, la propria famiglia, per diventare un soldato, quindi cercare di ammazzare l'altro, ammazzare bambini, perché sono ancora altri bambini dall'altra parte, non soltanto da una parte. E quindi questo, cioè, per noi come Chiese abbiamo bisogno fortemente di un grande sostegno proprio per poter riuscire ad arrivare a dove possiamo arrivare, perché certamente abbiamo bisogno di una presenza di uno Stato che sia uno Stato, che sia un governo che però sia a servizio di tutti e non soltanto di alcune etnie, di una o due etnie. Ce ne sono 64 di etnie in Sud Sudan, e quindi proprio per questo motivo non può essere, diciamo così, distinto, cioè quindi non può essere solo per uno, due, tre etnie e il resto non contano.
Esatto, cioè nel quotidiano questi gruppi sì, davvero si combattono, oppure in realtà c'è un sottobosco invece di accordo?
Sì. Sai, ci sono molti gruppi, in questo momento, l'ultimo anno e mezzo, sono cresciuti moltissimi gruppi ribelli. Non soltanto dei Nuer contro i Dinka, che dall'inizio della guerra del 2013, quello era l'inizio, da dicembre 2013, per un anno e mezzo si è andato avanti così, quindi Nuer e Dinka, ma dopo un anno e mezzo, quindi con l'economia che ormai era al collasso, situazione che diventava sempre più insostenibile, con i Dinka che tendevano sempre più ad avere il potere, senza avere un'inclusione di altre etnie nel governo e di altre, logicamente questo ha fatto scoppiare anche un grandissimo malcontento che già c'era nelle altre etnie più piccole, e quindi sono molti più gruppi di varie etnie diverse che stanno combattendo l'esercito regolare sudanese, che praticamente è molto principalmente di Dinka.
Certo.
E quindi questo crea una polarità molto 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 pericolosa, perché le Nazioni Unite hanno anche detto ultimamente il discorso di un rischio di genocidio, come il Ruanda. Cioè c'è questa possibilità, c'è una possibilità che si cerca di scongiurare, la comunità internazionale cerca di fare la sua parte, è difficile collaborare con un governo che mostra una dimensione di collaborazione o poi va dall'altra parte. Adesso c'è un'iniziativa di dialogo che ha lanciato il presidente Salva Kiir nei confronti degli altri, però è senso unico e quindi gli altri non hanno accettato questo tipo,
certo,
di proposta.
Padre Daniele, aspetti, chiediamo allora a Vincenzo Giardina quale sarebbe la possibile soluzione alla crisi.
Comincio con un elemento di segno differente che però può essere in qualche misura indicativo. Alla fine di dicembre, pochi giorni fa, tre anni di guerra dopo, quindi tre anni dopo l'inizio, la ripresa dei combattimenti a Giuba, il Consiglio di sicurezza ha respinto una proposta che prevedeva l'introduzione di un embargo sulle armi per il Sud Sudan. Cioè i membri del Consiglio di sicurezza non hanno ritenuto opportuno introdurre restrizioni alla vendita di armi verso il Sud Sudan. Era una proposta americana, gli Stati Uniti peraltro nel periodo che è culminato nella festa di indipendenza del 2011 avevano spinto fortemente per l'indipendenza del Sud Sudan. Adesso c'è stato un ripensamento. Sta di fatto che la loro proposta è stata bocciata, a conferma di come anche su un paese, diciamo, periferico in una geografia globale, peraltro ricco di petrolio, però comunque un paese meno centrale rispetto ad altri, ebbene anche attorno a questo paese si muovano diplomazie non sempre insieme verso soluzioni di pace, verso interventi comuni che abbiano il segno del contrasto deciso alla violenza.
Il Sud Sudan è in una situazione, diciamo, geopoliticamente meno intricata di quella della Siria, quindi in qualche modo sarebbe anche più fattibile trovare una via d'uscita, un way out, come dicono gli inglesi.
Diciamo che prima che scoppiasse l'ultimo conflitto, quindi in quel periodo breve tra il 2011, io ricordo ero a Giuba il 9 luglio 2011, il giorno dell'indipendenza, e il dicembre 2013, c'era stato un nuovo posizionamento anche delle cancellerie internazionali. La Cina, ad esempio, era sempre stata sostanzialmente favorevole a uno status quo, quindi non favorevole come gli Stati Uniti a una divisione del Sudan in due strati, in due stati. Successivamente però anche alla luce del grande fabbisogno cinese di idrocarburi c'era stato un riposizionamento di Pechino, che aveva assunto subito un ruolo importante insieme con l'India, insieme con la Malesia, nello sfruttamento dei pozzi petroliferi, da cui ricordiamo proveniva il 98% delle entrate dello Stato sud-sudanese prima dell'inizio della guerra. Adesso i pozzi sono fermi, quindi è uno Stato che non ha, una sterlina per utilizzare, per fare riferimento alla moneta sudanese, quindi è uno Stato che da un punto di vista economico, appunto prima parlavi di uno Stato, non esiste, nel senso è uno Stato che non ha risorse.
Certo. Allora ricordiamo anche che per gli Stati Uniti la divisione del Sudan in due è servita a indebolire l'asse del male, no? Di cui il Sudan ha iniziato a far parte dal 93, quando il paese appunto ospitava Bin Laden, questo per essere così precisi, per dovere di cronaca. Allora per chiudere io chiederei questa volta a Padre Daniele un'immagine bella che lei ha registrato in questi 7 anni di esperienza in questa zona dell'Africa.
Una cosa bella è che indubbiamente i bellissimi ricordi che ho, esattamente anche Vincenzo Giardina c'era nel 2011, quindi poteva testimoniare anche lui la bellezza, la gioia anche del dolore, comunque anche delle piante, la gente nei giorni dell'indipendenza. Quelli sono stati bellissimi momenti dove il desiderio davvero di essere una nazione c'era, esisteva, quindi non era un discorso solamente, solamente per staccarsi esclusivamente da Bashir, certamente. Poi purtroppo le cose sono andate in maniera diversa su quelle che sono poi state una presa appunto da parte di un'etnia piuttosto che le altre, però quello sono segni bellissimi, cioè questi sono momenti di non violenti vissuti con centinaia, migliaia di persone in fila a votare per la prima volta, e questo è stato uno dei pochissimi paesi dove esattamente l'indipendenza è stata fatta con un referendum. In tanti paesi africani non è così, e questa è stata così. Per me un altro bellissimo segno è questo forse vi anticipo un attimo, perché Papa Francesco probabilmente quest'anno andrà in Sud Sudan, è da anni che continuiamo a chiedergli di venire in Sud Sudan, e quindi verrà in Sud Sudan probabilmente nei prossimi 6 mesi, e questo non è ancora ufficiale al 100%, anche se la lettera ufficiale da parte di Salva Kiir è stata scritta, lui l'ha ribadito ad ottobre alla vista di alcuni vescovi anglicani, presbiteriani e cattolici, e quindi questo è un grandissimo segno di speranza, perché c'è bisogno per la gente questo, no?
Certo. Non è il corso di... Oggi Papa Francesco all'udienza ha ricordato che per parlare di speranza chi è disperato bisogna condividere la sua disperazione, per asciugare una lacrima dal volto di chi soffre, bisogna unire al suo il nostro pianto. Immagino che molti siano ovviamente i missionari che piangono insieme a queste persone, pur non perdendo, cercando di non perdere la speranza. Io ringrazio padre Daniele Moschetti, missionario comboniano, ci ha riportato un frammento della realtà di questo paese. Grazie ovviamente a Vincenzo Giardina, giornalista, esperto di questioni africane. Auguri e buon lavoro come sempre.